Cambia musica, abbonati a Santa Cecilia. Ti aspettiamo con il maestro Antonio Pappano per una nuova stagione di concerti al Parco della Musica di Roma. Info sul sito santacecilia.it.
La sinfonia numero 1 in sol minore, l'opera 13 di Piotr Ilich Tchaikovsky, Sogni d'inverno, con questa parte finale che passa da un valzer a una danza popolare, uno schema diciamo di mazurka estremamente acceso, per concludere questo concerto dell'Orchestra della Toscana con Pablo González sul podio. Abbiamo ascoltato il concerto numero 2 di Frédéric Chopin, Maria Perrotta, in apertura il bellissimo concertino in si bemolle maggiore per clarinetto e un orchestrino all'opera 48 di Ferruccio Busoni, per il nostro concerto di questa sera registrato in marzo all'Orchestra della Toscana. E abbiamo colto l'occasione per parlare anche con Giorgio Battistelli e ricordare Andrea Tacchi, scomparso pochissimi giorni fa. Ma nel frattempo, come vi avevo anticipato, mentre chiudiamo la pagina del cartellone curata come sempre da Giorgio Marino, la nostra trasmissione si trasforma, diventa in parte radiotrescienza. Non è tanto difficile, perché Marco Motta va in onda esattamente da questo stesso studio. Ciao Marco, buonasera.
Ciao Andrea, buonasera a te, alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 Suite. Grazie naturalmente per l'ospitalità. Approfitto ancora, l'abbiamo già fatto ieri, ma lo ripeto con piacere stasera, di farvi gli auguri per i vostri 25 anni. Una bella età in confronto a noi.
Esatto. Per campare, 13 anni, per andare mese, avanti, serve la scienza, è molto importante per la longevità anche, e serve la ricerca. Questa è la notte dei ricercatori e voi ci portate, credo, una panoramica su quello che sta succedendo.
Sì, cerchiamo di fare un breve e tutto sommato veloce giro d'Italia con molte voci. Ne ascolteremo diverse da alcune delle 50, più di 50 città italiane coinvolte in questa edizione, che è l'undicesima notte dei ricercatori, con migliaia di eventi appunto in tutta la penisola. 30 settembre, tra l'altro, oggi è stato un giorno speciale per la scienza italiana, perché si è conclusa questa missione Rosetta, che è partita nel 2004 e oggi alla fine ha concluso, diciamo, ha chiuso gli occhi sulla cometa che ha inseguito per miliardi di chilometri. È stato un successo che abbiamo raccontato a Radio 3 Scienze, che sappiamo che ha riscosso anche l'attenzione e la passione di molte ascoltatrici e ascoltatori. Quindi notte...
podcast, se poi volete andarvelo a risentire.
Naturalmente, ieri ne abbiamo parlato quando abbiamo fatto un'anteprima, diciamo, di questa notte di ricercatori. Abbiamo parlato anche di Rosetta. E stasera appunto proviamo a fare questo giro d'Italia, cominciando, e inizierei subito, se sei d'accordo Andrea, col primo collegamento, andando a Cascina, in provincia di Pisa, perché lì c'è un luogo che è salito alla ribalta internazionale alcuni mesi fa con un'altra notizia scientifica, insomma, seguita con grande interesse, la scoperta delle onde gravitazionali. E noi andiamo a Cascina, appunto, provincia di Pisa, dove si trova Virgo e da dove ci sta ascoltando Franco Carbonieri. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Grazie per essere con noi, ingegnere che lavora appunto all'osservatorio Virgo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a Cascina, l'osservatorio che insieme a quello statunitense LIGO nei mesi scorsi appunto ha annunciato al mondo la scoperta delle onde gravitazionali. Allora, Franco Carbonieri, innanzitutto, che cosa sta succedendo intorno a lei in questi minuti?
Allora, qui abbiamo molte persone, molte più del solito rispetto agli eventi passati, probabilmente anche, come ha detto lei, il fatto che di essere così andati un po' alla ribalta con la notizia della scoperta ha fatto in modo che, benché siamo in un posto remoto, qui siamo sostanzialmente in aperta campagna, anche perché era uno dei pochi posti in Italia in cui si potevano piazzare questi due bracci da 3 chilometri, e sì, stasera c'è molta gente. Io stesso ho fatto una piccola presentazione, avevo la sala seminari piena, abbiamo qui ora la sala plenaria completamente piena, c'è uno spettacolo teatrale in corso in cui si fa si mischia scienza e teatro, molto carino, nel quale ci sono attori professionali, anche alcuni dei nostri fisici che secondo me se la stanno cavando benissimo, perché sono degli attori, cioè effettivamente questa è la prima volta che vedo questo spettacolo, che è già stato fatto in realtà anche in altri teatri. Sono rimasto effettivamente piacevolmente sorpreso dalla capacità dei miei colleghi.
Ha visto, quindi insomma dimostrano anche capacità interpretativa. Journey Through Waves, un viaggio tra le onde, sì. Appunto lo spettacolo teatrale che vede protagonisti attori e fisici lì appunto all'interferometro, come viene chiamato questo strumento sofisticatissimo in grado di appunto rilevare queste minime increspature dello spazio-tempo, come vengono spesso definite le onde gravitazionali. A proposito di questo, Franco Carbonieri, ma sappiamo, l'abbiamo raccontato anche a Radio Trescenza, che si tratta di strumenti delicatissimi, sensibilissimi, ci sono tutta una serie di strumentazioni che appunto sono in grado di percepire le minime vibrazioni. Allora, tutta questa gente che è arrivata questa sera, di cui ci stava raccontando, non è che disturberà l'attività di Virgo?
No, allora, teniamo conto, in questo momento noi abbiamo in control room ricercatori che stanno cercando di continuare a far funzionare la macchina, diciamo che siamo in grado di gestire disturbi ambientali come quelli delle persone, basta che ovviamente non vadano per esempio sulle torri che contengono i superattenuatori, che poi appendono gli specchi, basta che non saltano lì sopra, per il resto ovviamente in realtà la macchina è sì certamente estremamente delicata, però è stata pensata apposta per poter gestire rumori ambientali come quelli per esempio sismici che possono essere creati da attività umana. Comunque diciamo la macchina è pensata, creata e effettivamente deve assolutamente essere in grado di isolarsi rispetto ai disturbi esterni, e questo mestiere lo fa abbastanza bene, diciamo, quindi la presenza umana non è così
perturbante.
Ovviamente non deve entrare, basta che rimanga a una certa distanza. Comunque qui diciamo le zone dedicate alle visite, quindi il building dedicato agli uffici è quello anche di nuovo dove ci sono qui i seminari e la parte qui dove c'è il teatro in questo momento sono un pochino distanti dalla macchina, qualche centinaio di metri, e questo non genera problemi.
Franco Carbognani, prima di salutarla e di lasciarla alle molte attività che sono in corso lì a Cascina, alla sede di Virgo, ci dice che cosa si vede, ci descrive un po' cosa si vede in questa sala controllo che lei citava prima.
Allora, nella sala controllo ci sono una serie di schermi di cui uno, che è quello principale che rimane sempre in funzione, sostanzialmente ci fornisce lo stato della macchina, ed è fatto di pannelli rossi, gialli, verdi, che stanno dicendo quali sono le condizioni della macchina in questo momento, e che idealmente dovrebbe essere tutto verde per dire che tutte le condizioni operative sono ideali e che la macchina sta funzionando al momento nel modo migliore. Quindi questo è il pannello principale. Poi ci sono altri pannelli in cui si vedono una serie di dati che sono quelli più significativi rispetto all'attività del momento. Ci sono una serie di scrivanie nel quale ci sono una serie di computer che sono quelli su cui poi girano le interfacce verso il software che poi fa il controllo della macchina, e ci sono seduti in varie di queste stazioni una serie di ricercatori che stanno mettendo a punto noi abbiamo terminato la costruzione e l'integrazione della macchina di seconda generazione, quella chiamata Advanced Virgo, da qualche settimana, e siamo in quella che si chiama fase iniziale, è già molto forte di quello che si chiama il commissioning della macchina, cioè riuscire a farla funzionare. E si tratta sì di una macchina estremamente complicata, e questa attività andrà avanti per qualche mese. E poi inizierà
ad essere davvero operativa, come è stato per esempio per LHC, il grande acceleratore di particelle, che nel 2008 poi è finalmente partito, poi è stato fermato anche a un certo punto qualche anno fa, per poi ripartire potenziato, diciamo. Grazie Franco Carbognani per averci fatto visitare un po' con la sua descrizione la sala controllo di Virgo a Cascina. Abbiamo sentito anche sullo sfondo le voci dei visitatori, delle visitatrici che stanno percorrendo appunto le sale di Virgo a Cascina. Quindi grazie e buona prosecuzione con la notte dei ricercatori in provincia di Pisa. E adesso Andrea, ci spostiamo a Frascati, dove sono in corso tantissimi eventi.
Proprio nel cuore, uno dei cuori pulsanti proprio dell'attività della notte dei ricercatori.
Bravissimo, perché insomma Frascati innanzitutto si vede che è un vero e proprio hub della ricerca, ci sono molti laboratori importanti, ma soprattutto c'è un'attività che prosegue ormai da molti anni proprio sulla notte dei ricercatori, su iniziative come queste di incontro tra gli scienziati e il pubblico. Ieri il presidente di Frascati Scienza, che era nostro ospite a Radio 3 Scienza, Giovanni Mazzitelli, l'ha definito un po' l'epicentro dei tante attività, di tanti eventi che si stanno svolgendo in tutta Italia. Allora noi tentiamo una sorta di irruzione in un evento che si sta svolgendo proprio adesso, che porta il titolo di The Sound of Science, la scienza scienza della voce. Ci dovrebbero sentire anche gli spettatori di questo evento. Io saluto alcuni dei protagonisti di questa serata, che sono dei doppiatori: Chiara Colizzi, Massimo Corizza, Franco Mannella, e poi c'è Serena Piroso, una neurologa, e insomma sono alcuni dei protagonisti di questa serata, di questo evento dedicato proprio appunto alla scienza della voce. Che cosa la scienza ci può dire sulla natura della voce, su come il nostro cervello comprende?
Credo che interessi molto in questo caso anche gli ascoltatori di Radio 3 Suite, in particolare in modo.
Allora, vediamo che cosa ci raccontano i protagonisti di questa serata. Chiamo in causa Chiara Colizzi, buonasera, se mi sente.
Sì, sento.
E grazie per essere...
Siamo... pochi, circa un centinaio di persone qui.
Beh, insomma, un'atmosfera intima, quindi. vi salutiamo tutti.
Buonasera a tutti.
Saluti appunto anche da Andrea Penna. Chiara Colizzi, ci racconti un po' che cosa è successo poco fa lì in questo incontro The Sound of Science.
Dunque, noi eravamo seduti a un tavolo ed è arrivato un signore e ci ha portato porchetta, salame, prosciutto, birra, pane e formaggio.
Mi sembra giusto.
No, sto scherzando. Però qui si consumavano, si parlava di suono, di vibrazioni, di ottave, di quinto quarto, di diapason, di cori, e con grafici che illustrano come il suono risuona, e poi adesso la neurologa stava raccontando quanto la voce possa aprire dei network cerebrali che emotivi, che ci influenzano nelle scelte, nell'amore.
Sentiremo tra poco anche la voce di Serena Piroso. Però Chiara Colizzi, so che lei insieme agli altri doppiatori, Massimo Corizza e Franco Mannella, avete fatto un po' un gioco lì col pubblico.
Non ancora. Questo è uno spoiler, ma comunque
questo è spoiler.
Ora loro non si aspettavano che o almeno non lo so, non avevano letto forse il cartellone, ma insomma abbiamo fatto sentire le nostre voci dal vivo dopo che erano passati dei filmati, e quindi è stata una sorpresona
perché appunto la sua voce, Chiara Colizzi, è quella di attrici, la voce italiana di attrici molto importanti. Allora le chiedo intanto quanto cambia, prima poi di capire anche l'interpretazione che la scienza dà di questo, quanto cambia la sua voce nell'interpretazione di personaggi diversi? Ne ha interpretati molti.
Dunque, sì, ho sentito la domanda, mi prendono in giro. Mi chiedono spesso, cambi la voce? Io non cambio la voce, ho davanti un filmato e istintivamente recito quello che sta facendo l'attrice americana, e probabilmente si modifica in qualche modo il modo di recitare e forse anche un po' la voce, però... questo fa parte del mestiere. Io poi sono dotata di... è un mio dono questo, di essere camaleontica e di nascondermi, di mettermi completamente al servizio dell'attrice che doppio, tanto da cercare di evitare che si senta che quella in realtà non parla italiano, perché le persone possano godere del prodotto.
Ma le capita di non sentirsi in sintonia col modo magari con cui l'attrice nella versione originale ha espresso le emozioni? Lei ci parlava delle emozioni prima, no?
Sì, capita, e questo è il mestiere. Capita di dover piangere quando si è felicissime, di dover ridere quando si è a pezzi. Però
fa parte naturalmente del suo mestiere, della sua arte, l'arte del doppiaggio.
C'è una parte di tecnica nel nostro lavoro alla quale è affidato molto della nostra emozione, se no usciremmo a pezzi, credo anche la neurologa. Se lavorasse soltanto di cuore uscirebbe tremata dopo ogni incontro.
Sì. Ecco, Serena Piroso, stiamo ascoltando la sua voce, e allora lei starà spiegando, lo farà magari tra poco, fa un'anteprima per gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3, di che cosa succede nel nostro cervello quando si ascolta una voce, perché insomma colpisce realizzare che noi siamo in grado di riconoscere una voce magari dopo tanti anni che non sentiamo una persona, oppure in mezzo a molte altre voci. Che specifica abilità è quella del nostro cervello di riconoscere le voci?
Ti colpirà ancora di più sapere che persino un neonato di 5 giorni è in grado di riconoscere le voci. E questo ce lo dicono studi di risonanza magnetica funzionale già citata. E addirittura bambini di neonati di 2 giorni sono in grado di riconoscere la voce della madre. La voce della madre attiva nel cervello del neonato di 2 giorni aree cerebrali diverse. È stato fatto uno studio molto bello in Germania in cui è stato messo in confronto la voce della mamma, la risposta alla voce della madre e la risposta al suono alla musica di Mozart. Molto carino, molto interessante. E la voce della madre nel neonato di 2 giorni attiva una determinata area, la corteccia prefrontale, che insomma a molti non dirà niente questo nome, però insomma, che nell'adulto si attiva quando sente pronunciare il proprio nome.
E quindi insomma questo ci dice della capacità in qualche maniera innata che abbiamo di riconoscere le voci, Serena Piroso. Però lei racconta qualcosa anche sulle emozioni, perché appunto il ruolo dei doppiatori è anche quello di trasmettere, no, le emozioni con la voce, quelle che sono rese poi naturalmente anche nelle immagini, nelle espressioni. Però le voci sono la voce è fondamentale per trasmettere anche le emozioni.
Assolutamente, nel nostro cervello esiste una vera e propria mappatura spaziale delle emozioni a seconda della prosodia di cui parlavo prima. Fondamentalmente, volendo essere semplicistici, volendo andare a distinguere 5 tipi di prosodia: arrabbiato, triste, neutro, sollevato, di cui insomma ci sono stati fatti degli esempi molto brillanti insomma pochi minuti fa, è stato visto proprio come i diversi tipi di prosodia attivano aree diverse e anche le caratteristiche del suono della voce, quali il timbro, la frequenza fondamentale, l'intensità, hanno proprio una distribuzione spaziale precisa nella corteccia acustica, ovvero nell'area della corteccia cerebrale, che è il primo step, il primo passaggio dove arrivano gli stimoli uditivi, che poi vengono appunto processati ad altre aree cerebrali, perché appunto l'ascolto delle voci, come la visione, è un processo, o altre esperienze sensoriali, è sempre un processo creativo. E rispondo anche alla doppiatrice, il perché appunto un doppiatore può risultare convincente anche per ruoli diversi, anche per interpretare personaggi diversi, perché si tratta sempre di un processo creativo che risente anche del nostro vissuto. Anche quando vediamo quello che tradizionalmente ci insegnavano a scuola, anche nei vecchi sussidiari, è che la visione è una sorta di fotografia. In realtà è in parte così, ma non è del tutto così, nel senso che anche la visione risente del nostro vissuto.
Posso fare una domanda? Quando sia doppiatrice, ma anche noi spesso qui a Radio 3 Suite, che ci occupiamo di musica, di voci, di cantanti, si parla di dono, ma un neurologo dal punto di vista dello studio come individua, può individuare questo dono, la caratteristica particolare di avere una voce che è capace di cambiare, di esprimere più emozioni, si individua oppure no?
Questa è una caratteristica un pochino più complessa, nel senso che sicuramente ci si arriverà a questo, ma diciamo quello che al momento si riesce a fare è appunto vedere come alcune voci, quello che succede in risposta ad alcune voci nel nostro cervello. Ancora studi di neuroimmagine, di neurofisiologia che ci consentono di individuare il dono, cioè questa particolare caratteristica nei doppiatori, almeno che io sappia non esistono. Però appunto
c'è da lavorare anche per voi neuroscienziati e neurologi, naturalmente.
C'è da lavorare e ci si può lavorare, perché appunto abbiamo a disposizione dei mezzi molto potenti. Ho parlato delle neuroimmagini, ma un altro strumento molto interessante sono ad esempio i potenziali evocati, evento correlati, un parolone difficile. Si tratta di tecniche molto sofisticate di neurofisiologia che sono figlie del vecchio dell'elettroencefalogramma, che proprio ci consentono di registrare l'attività elettrica cerebrale, cioè cosa succede nel nostro cervello da un punto di vista più strettamente elettrofisiologico in risposta a stimoli complessi, che poi è la stessa cosa anche a stimoli di natura fisiologica. Esiste tutta una branca che è la psicofisiologia. Io ho avuto la fortuna di lavorare col professor Fattapposta, che è uno degli antesignani della psicofisiologia in Italia.
E sono temi naturalmente molto interessanti. Ringraziamo Serena Piroso, magari ci torneremo in una puntata futura di Radio 3 Scienza, perché insomma, come diceva Andrea, sono temi che suscitano grande curiosità e attenzione, anche perché ci sono appunto alcune domande aperte come questa del dono della voce, che naturalmente sono interessanti da indagare. Allora grazie a tutti voi che siete lì affrascati per questo appuntamento
con la nostra voce.
Grazie.
Grazie. Arrivederci.
Grazie, arrivederci. Grazie a voi e buona prosecuzione. Era la notte dei ricercatori a Frascati, l'evento La Scienza della Voce organizzato da Frascati Scienza.
Beh, ci vogliamo fermare un attimo con un artista. Allora, noi abbiamo il nostro filo rosso, no? Durante la giornata, questa giornata era dedicata all'isola, e una delle tante isole che è stata chiamata in casa è Ellis Island, un pezzo di Meredith Monk che qui diciamo gioca con il pianoforte, ma ha giocato tantissimo anche con la voce. La ascoltiamo da un disco molto recente con Ursula Hopkins e Bruce Brubaker. L'idea dell'isola era venuta da Lampedusa, dove si tiene il Pre Italia, dove ieri abbiamo parlato anche con Marino Simbaldi, noi qui a Radio 3 Suite, e Ellis Island ha un legame anche con Lampedusa come luogo di arrivo, come luogo in cui sono arrivate tante persone negli Stati Uniti, accolte bene, accolte male, ma sono un argomento molto complesso e difficile. Complesso e difficile sono gli argomenti che toccano i tanti ricercatori. Questa sera poi è un modo gioioso, no, di guardare alla ricerca. Marco,
gioioso
voi
Radio
3 Scienze ve ne occupate spesso anche per sottolineare le difficoltà, certo, che i ricercatori hanno,
certo,
tutto il resto dei giorni dell'anno.
Esatto, naturalmente l'evento della notte dei ricercatori è fatto sia per far comunicare anche gli scienziati, no? Avere l'occasione per comunicare, per imparare a raccontare quello che fanno, per le persone, per conoscere cosa, dove si fa scienza tutti i giorni, ma anche per richiamare l'attenzione su poi le difficoltà di finanziamenti, ma non solo, che vive conclude la nostra ricerca. Allora noi proviamo a continuare questo giro per l'Italia, che come dicevi tu è giustamente per lo più giocoso, gioioso e giocoso, come sicuramente è giocoso quello che sta avvenendo a Torino in questo momento. Ce lo racconta Danilo Gasca, un chimico. Buonasera. Ce l'abbiamo in collegamento. Danilo Gasca, mi sente?
Buonasera. Sì, vi sento. Buonasera.
Grazie per essere con noi. Dove si trova in questo momento?
Allora, in questo momento siamo in Piazza Castello, stiamo per far salire i prossimi avventori del tram della scienza.
Che cos'è il tram della scienza? Che cosa ci fate con il tram della scienza?
È un'iniziativa che è promossa da Centro Scienza Onlus, e praticamente noi, girando attraverso le città di Torino su un tram storico messo a disposizione da un'associazione torinese, raccontiamo la scienza facendo degli esperimenti e coinvolgiamo anche il pubblico in questi esperimenti.
Allora, innanzitutto ci racconti, perché so che il tema di questo giro sul tram della scienza per Torino è l'età della Terra questa sera, giusto?
Esatto, noi questa sera parleremo dell'età della Terra, in particolare del primo uomo che è riuscito a determinare con precisione l'età della Terra, che è questo scienziato il cui nome è Claire Patterson, diventato famoso per questa determinazione. E la sua storia è anche un bellissimo esempio di come la ricerca di base, che nasce solo dalla curiosità degli scienziati, alla fine abbia delle ricadute sociali importanti.
E insomma, la storia di Patterson, che nel 53, se non vado errato, riuscì a determinare con esattezza l'età della Terra in 4,55 miliardi di anni, sarà al centro di questo viaggio in tram con gli avventori che stanno salendo in questo momento.
Esatto.
Però lei ci diceva, Danilo Gasca, che fate anche degli esperimenti, che è un po' difficile da immaginare, no, Andrea? Condurre degli esperimenti sul tram?
Sul tram, mentre in movimento, che è la cosa che rende tutto molto più difficile, perché noi a bordo del tram abbiamo reagenti chimici e tutto quanto è necessario per sintetizzare pigmenti e raccontare la storia della chimica.
Ci fa l'esempio di un esperimento in breve?
Allora, uno di quelli che facciamo è la sintesi del blu di Prussia, che è il primo pigmento sintetizzato nella storia nel 1704. Lo facciamo mettendo insieme due reagenti molto semplici, che sono il ferricianuro di potassio con il cloruro ferrico. Unendoli si ottiene una bellissima soluzione blu intenso, che è stato il primo colorante artificiale della storia.
Allora noi vi lasciamo con questa bellissima immagine del blu che si forma a bordo, nelle provette a bordo del tram, in giro per le piazze e per le strade di Torino. Grazie a Danilo Gasca e buon viaggio, visto che state per iniziare uno dei molti giri che hanno attraversato tutta la serata. È dalle 7 che siete state facendo questi giri per
Fino a quando andate avanti?
Andiamo avanti fino alle 23:30, parte l'ultima corsa, e quindi fino alle 00:15.
Beh, insomma, buon lavoro davvero e buon divertimento con i cittadini, con le persone che stanno partecipando a questi esperimenti a bordo del tram della scienza. In qualche maniera continuiamo a parlare di terra e di terra in movimento, spostandoci in Basilicata, perché la notte dei ricercatori è anche un'occasione per tenere alta l'attenzione sui temi del rischio sismico e su quanto è cruciale la prevenzione nel nostro paese. Abbiamo in collegamento Angelo Masi. Buonasera.
Buonasera.
Angelo Masi, che insegna tecnica delle costruzioni all'Università della Basilicata a Potenza e fa parte del consorzio interuniversitario Re Luis. Angelo Masi, lei insomma un paio d'ore fa è stato protagonista insieme ad altri ricercatori proprio della notte dei ricercatori a Potenza, raccontando che cosa?
Raccontando come la guerra contro i terremoti, perché oggi il rischio naturale all'ordine del giorno è questo, si può vincere ovviamente affrontando per tempo le cose, si può vincere anche, l'occasione era quella giusta, della ricerca che si presenta e che mostra che la ricerca ha un ruolo importante nell'innalzamento delle conoscenze, ma anche un ruolo importante nel rendere un servizio alla comunità, quindi nel mettere a disposizione metodi, strumenti, tecniche che ci possano consentire di affrontare i terremoti e evitare che accadano purtroppo tragedie come quelle che abbiamo visto nei giorni scorsi.
Del 24 agosto scorso, naturalmente, le terremoto in centro Italia, di cui stiamo ancora vivendo, diciamo, la scia di dolore, di devastazione che ha provocato, e però va detto che appunto probabilmente l'attenzione sta anche un po' calando sui temi, come non dovrebbe essere, sui temi appunto della prevenzione al rischio sismico, per cui questo naturalmente è importante, è un tema cruciale. Angelo Masi, ci dia una fotografia un po' della serata di Potenza della notte dei ricercatori.
La serata ci sono stati appunto momenti come quello in cui io sono stato impegnato direttamente, in cui si è parlato di terremoti, in cui si è parlato di rischio idrogeologico, di cambiamenti climatici, però ci sono stati anche momenti così, anche un po' più di spensieratezza, momenti anche di musica, momenti in cui giovani ricercatori in erba, potremmo dire, dottori o dottorandi di ricerca, hanno raccontato la loro storia, hanno spiegato perché. Il titolo dell'evento era La meglio gioventù, un po' provocatoriamente, perché hanno deciso di fare ricercatori, cosa che o hanno provato a fare ricercatori, cosa che sembrerebbe un pochettino in controtendenza in questo paese, in un paese nel quale sembra che la ricerca non sia proprio una cosa necessaria. Invece loro hanno dimostrato che si può fare, hanno raccontato anche delle storie di vita molto belle, che sono state un momento di crescita non solo culturale ma anche umano, perché si incontrano tante persone, si va in tanti luoghi diversi, e quindi nella serata questo è stato un momento a me particolarmente, che è piaciuto particolarmente, perché dà appunto un po' più di speranza per il futuro.
Grazie allora davvero Angelo Masi per averci raccontato un po' anche lo spirito della serata lì a Potenza, della notte dei ricercatori. Lei diceva i dottorandi, i giovani ricercatori. Allora noi chiudiamo questa carrellata di collegamenti dalla notte dei ricercatori, in realtà passando per, in qualche maniera virtualmente, per la Sicilia, da Potenza dove siamo appena stati, perché in Sicilia affondano le radici di Nella Roccuzzo. Buonasera.
Buonasera.
Che è una dottoranda in ingegneria chimica e biologica, ma ci parla da Sheffield, Nella, vero?
Sì, da Sheffield, a nord dell'Inghilterra.
Dove lei sta appunto conducendo il suo dottorato e dove stasera è stata tra le protagoniste, perché insomma lo ricordiamo, lo diciamo prima con Andrea in apertura, la notte europea dei ricercatori, molti eventi in Italia,
più ancora di 50. Europa, insomma, esatto. Politica e fisica, la Gran Bretagna per il momento.
Naturalmente, sicuramente in questo evento è ancora davvero parte integrante.
Non sappiamo per quanto.
Naturalmente, perché dopo la Brexit, insomma, siamo un po' in questo limbo, naturalmente, in questa fase.
Sì.
Però voi avete partecipato davvero, come tante altre persone in tutta Europa, a questa serata dei ricercatori. Lei e le sue colleghe nella Roccuzzo, che cosa avete fatto? Abbiamo davvero poco più di un minuto, però ci racconti in breve che cosa avete fatto.
Quindi il nostro stand, insomma, si è occupato dalle alghe ai biocarburanti, quindi è stato impostato come una sorta di viaggio alla scoperta delle microalghe. Sono degli organismi cellulari alla base della catena alimentare negli ecosistemi acquatici, si trovano in laghi, mari, oceani, e sono importantissimi perché contribuiscono fino al 50% dell'ossigeno che respiriamo. E abbiamo mostrato varie specie di alghe di interesse industriale, serie di microscopi con cui appunto le persone, i visitatori potevano preparare le loro vetrine, osservare da vicino appunto le alghe. Abbiamo mostrato come possono essere coltivate sia in laboratorio ma anche su larga scala. Abbiamo avuto una serie di modellini sia open pond che fotobioreattori.
E hanno partecipato anche... nella i visitatori hanno voluto mettere le mani, diciamo.
Sì, sono stati molto interessati, perché comunque l'evento è stato diretto a ragazzi dalle scuole medie, scuole superiori e adulti, quindi erano molto interessati a mettere le mani in pasta, ecco.
Un'ultimissima cosa, c'erano tanti eventi anche a Sheffield per la notte dei ricercatori in programma?
Sì, diciamo la notte dei ricercatori è stata il culmine di una serie di eventi all'interno del Festival of the Mind, quindi una serie di eventi sparsi in tutta Sheffield. Sulle tematiche appunto delle tecnologie del futuro, queste vengono affrontate sia su scala locale ma appunto anche su scala mondiale.
Bene, grazie davvero Nella per averci raccontato anche com'è stata la notte dei ricercatori a Sheffield. In bocca al lupo naturalmente per il suo futuro.
Beh, grazie, potevamo, adesso non l'abbiamo fatto, potevamo chiedere la Lega dello Sheffield, visto che è una chimica, insomma, si parla di un materiale che è in tantissime case, ma che ha qualche anno, ma è frutto anche quello del lavoro della scienza. Allora, la Gran Bretagna è un'isola, isola era il tema, la parola che da qui comincia, è stato percorso anche grazie ai messaggi degli ascoltatori che hanno parlato degli Joyeuse di Debussy, l'imbarco per Citera di Poulenc, l'isola disabitata di Haydn, furioso l'isola di San Domingo, tanti suggerimenti. Uno dei più richiamati, ricordati del pubblico è Le Ebridi, che per fortuna si chiama Le Ebridi e non solo la Grotta di Fingal, altrimenti non potevamo tanto bene utilizzarlo. Ma Le Ebridi sono isole sono anche quel 1830 di cui abbiamo già parlato, perché quando nasce il secondo concerto di Chopin che abbiamo ascoltato oggi, Mendelssohn è a Roma, ma era stato già in Scozia, e quel mondo lo ha anche raccontato in delle cartoline. Lui disegnava benissimo, chi va al museo all'Ipsia vede anche gli acquerelli meravigliosi di Mendelssohn. Lo ha raccontato in una celebre overture, che in realtà è un pezzo chiuso a sé meraviglioso, che qui ascoltiamo come omaggio all'isola. Questa è un'isola che c'è, ma è anche un'isola musicale ideale. Claudio Abbado sul podio del London Symphony Orchestra, forse anche una possibile esecuzione ideale. Grazie di esserci venuto a portare la scienza. Guarda che ci chiedono, grazie, che torniate. Quindi dovete tornare
molto
presso.
Volentieri.
Grazie Marco Motta.
Grazie Andrea.